Iniziamo la Quaresima con questo episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto. Il Vangelo dice che è stato lo Spirito Santo a condurre Gesù nel deserto. Dunque il deserto non è innanzitutto luogo della tentazione, cioè del confronto con il male, ma potremmo dire un luogo di prova. La prova è un momento educativo nella vita delle persone, anche dei credenti, e è un momento educativo anche nel percorso di Gesù che sta preparandosi per la sua missione di instaurare il Regno dei Cieli. È all'inizio della sua missione, perciò Gesù sta costruendo la sua immagine di Messia che vuole sia conforme con l'immagine del suo Dio, che è il Padre, che lui conosce nell'intimo e che vuole far conoscere anche agli uomini. Per Gesù l'obiettivo è chiaro, la missione è far conoscere il vero Dio, il Padre, suo e nostro. Sta ancora studiando quali sono i mezzi migliori da utilizzare per questa missione. Ed è qui che entra in scena il tentatore, che vorrebbe suggerire a Gesù quali mezzi sarebbe preferibile utilizzare per una missione vincente. È curioso che il tentatore si presenta come un amicone, non come l'avversario di Gesù, piuttosto come uno che si mette dalla sua parte, che è a suo favore, che saprebbe dare a Gesù delle indicazioni per poter davvero escogitare i mezzi migliori per la sua missione. Il tentatore fa leva sul fatto che Gesù ebbe fame. Dopo 40 giorni e 40 notti di digiuno nel deserto, l'umanità di Gesù sente i crampi della fame, cioè sperimenta la debolezza. E allora il diavolo vorrebbe suggerire a Gesù che se si presenterà come un messia debole sarà perdente, perché l'umanità ha dei criteri diversi e si attende un messia forte, vincente, risolutore dei problemi, accattivante. E il tentatore suggerisce anche a Gesù un trucco, quello che lui astutamente utilizza per tenere in pugno gli uomini, e cioè far leva sulle loro paure. La Bibbia dice che il diavolo tiene in schiavitù gli uomini proprio perché gioca con la paura di tutte le paure, che è la paura di morire. E a partire da questa paura poi si moltiplicano tutte le altre paure che inquinano la vita quotidiana degli uomini. La paura sappiamo che abita il cuore dell'uomo, per certi versi la paura è anche un'alleata perché ci può indicare i pericoli da cui dobbiamo difenderci, però la paura diventa nemica dell'uomo quando ingigantisce questi pericoli e moltiplica i nemici. Allora guardiamo adesso queste tre tentazioni che sono collegate alle paure degli uomini. La prima tentazione gioca sulla paura di morire di fame, cioè di morire per assenza di cibo. E Satana dice a Gesù di che queste pietre diventino pane. Cioè il tentatore suggerisce a Gesù di approfittare della paura di morire di fame che ingigantisce il valore dei beni materiali, di prima necessità, per poter sopravvivere. E in fondo suggerisce a Gesù di fare un miracolo, cioè di soddisfare il bisogno di sazietà e così conquisterà gli uomini. Certo, la proposta del tentatore gioca al ribasso rispetto al livello della vita. La vita è riempire la pancia. Gesù risponde e gioca al rialzo, cioè alza il livello della qualità della vita e dice che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. È interessante che gli uomini sono preoccupati di ciò che entra nella loro bocca e sazia il ventre. Gesù invece dice: state attenti piuttosto a ciò che esce dalla bocca di Dio. E la parola che esce dalla bocca di Dio è quella capace di trasformare il pane naturale in quel cibo, il corpo stesso di Gesù, che davvero ci può saziare per la vita eterna. che nutre la nostra coscienza di essere dei figli amati dal Padre, destinati a una vita immortale. Chi mangia questo pane vivrà in eterno, si vince la paura della morte. Arriviamo alla seconda tentazione. Satana suggerisce a Gesù di essere un messia spettacolare. Dobbiamo sapere che ai tempi di Gesù l'istituzione religiosa del Tempio versava in una forte crisi di credibilità, per cui pochi entravano nel Tempio, la gente stava all'esterno. E allora Satana suggerisce di riscattare l'interesse per il Tempio facendo un segno strepitoso, e cioè che Gesù si butti giù dal punto più alto del Tempio. Sappiamo che la gente ama le cose sensazionali, è avvinta quando si trova di fronte a un personaggio superiore alla media, e questo vorrà dire che davvero Dio è con te, perché Dio ti soccorrerà con i suoi angeli, e allora tutta la gente, conquistata da questo fascino, accorrerà. Il tentatore suggerisce a Gesù di fare uno show religioso. Gesù respinge questa proposta dicendo: sta scritto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo, perché sappiamo che un conto è avere fiducia assoluta in Dio Padre, un conto è sfidare Dio, ben altra cosa, approfittare di Dio per un proprio vantaggio. E soprattutto Gesù vuole rifiutare questa logica della spettacolarità. Lui non sarà un messia che crea intorno a sé un fascino spettacolare, anche quando compirà dei segni di guarigione degli uomini colpiti dalla malattia, non sarà per catturarli, ma piuttosto per attirarli attraverso questi gesti che parlano della tenerezza del Padre ad avere fiducia in Lui. Arriviamo finalmente alla terza tentazione. Satana gioca la sua carta più alta, quella di sedurre Gesù con il potere. In fondo vorrebbe dire a Gesù: hai visto che tu hai fame, sei debole, ti ho sfidato perché tu riuscissi a cambiare le pietre in pane, non ci sei riuscito, perché ti manca il potere? Allora hai bisogno di procurarti mezzi potenti, forti per la tua missione, io te li posso dare. E mostra a Gesù tutti i regni di questo mondo con tutta la sua gloria. Però qui Satana smaschera il suo sogno, esce allo scoperto e fa capire qual è il suo obiettivo massimo, e cioè vedere Gesù che si prostra davanti a lui e lo adora. Gesù, secondo questa tentazione, dovrebbe essere in alternativa tra scegliere la volontà del Padre e scegliere di adorare il tentatore che gli promette mezzi potenti per riuscire nella sua missione vincente. Sotto sotto vorrebbe anche persuadere Gesù che il Padre gli pone davanti un cammino di debolezza, di umiliazione, di croce. Perciò un cammino dove l'unica arma che Gesù potrà utilizzare è la fiducia nel Padre. Dall'altra parte Satana può proporre a lui una strada, che potremmo dire un'autostrada, molto più facile da percorrere, che è appunto quella di usare il potere, i mezzi di questo mondo, potere, successo, prestigio. Gesù cita le scritture e dice: adorerai il Signore, a Lui solo renderai culto. E qui possiamo vedere il succo di tutte le tentazioni: distrarre l'uomo da Dio. Il tentatore vorrebbe anche distrarre Gesù dal Padre, ma ad ogni tentazione Gesù replica dicendo: sta scritto. E perciò mantiene forte la sua alleanza, la sua adesione con il Padre, che è la sua fiducia, che è la sua sicurezza, che lo assisterà anche nei momenti dell'agonia e della paura del Getsemani e nel momento più alto della prova, che è la croce, che coincide anche però con il massimo della manifestazione di Dio, come il Padre del Signore Gesù. Ecco, l'obiettivo ultimo del tentatore è quello di tenere l'uomo lontano da Dio, facendogli vedere un Dio di cui l'uomo dovrebbe avere paura. La logica del diavolo, che è il separatore, il divisore, è una logica che pone il sospetto su Dio. Quasi come se l'uomo dovesse diffidare di una vita di comunione con Dio, perché questo Dio, il diavolo, lo presenta con una immagine deformata, falsificata, sporcata, come un Dio che non è padre ma che è padrone, che non è l'alleato della felicità e della libertà dell'uomo, ma è un Dio che vuole tenere l'uomo prigioniero delle sue paure, che vuole che l'uomo rimanga sottomesso a lui come uno schiavo, piuttosto che viva il volo della libertà. Ecco, noi capiamo che le tentazioni sono proprio un attacco alla figliolanza. Forse il diavolo non vuole che noi siamo atei, ma sicuramente non vuole che noi crediamo a un Dio che è padre, a un Dio che si presenta con il volto umano di Gesù. Chi vede me vede il Padre. Allora la tentazione è sottile, vorrebbe sporcare l'immagine di un Dio padre affidabile, perché noi, avendo paura di questo Dio, ci immaginiamo in una vita migliore, organizzata da noi stessi, in autosufficienza, senza il Signore. La finale di questo Vangelo mette l'attenzione sugli angeli. Noi sappiamo che, dalla tradizione, anche Satana era un angelo di luce che si è distratto da Dio ed è precipitato. Qui invece vediamo degli angeli concentrati su Gesù, che si accostano a lui e lo servono. Ecco, questo pensiero mi ha portato con la mente ai tanti angeli che in questo tempo di emergenza, ormai da giorni, stanno accanto alle persone più colpite dal coronavirus e da questa situazione che si è venuta a creare e che indubbiamente preoccupa e coinvolge tutti noi. Penso soprattutto a quegli angeli che sono i medici, gli infermieri, che si sono accostati ai pazienti portando il peso di un lavoro competente e generoso, facendo fronte anche a condizioni di lavoro per nulla facili. Questi operatori sanitari sono il segno di una umanità che non si lascia sopraffare dalle paure, ma che con una buona dose di coraggio assume la reazione più intelligente di fronte a delle situazioni di criticità, cioè fare tutto quanto è possibile, in questo caso per curare e debellare la malattia. La Bibbia fa l'elogio dell'arte del medico e anche noi questa sera vogliamo elogiare tutte queste persone che con grande spirito di servizio e con grande umanità sono in trincea in questo momento che ci trova tutti impegnati in una lotta. Vorrei anche ricordare quegli angeli che sono gli esperti, scienziati e anche i comunicatori che, nell'obiettivo di tranquillizzare le persone, fanno un servizio importante, che è quello di informare in maniera corretta le persone per poter contenere anche quella sproporzione di reazione, di panico, che indubbiamente non ci aiuta. Noi sappiamo che il vero virus è la paura e che non c'è vaccino più efficace di una informazione corretta. Noi abbiamo, attraverso ciò che sta capitando, uno spaccato anche del nostro momento storico e anche del tipo di umanità che noi siamo. E personalmente quello che mi sta molto interpellando è l'esperienza della paura, anche della paura collettiva. Avete colto che in questa meditazione ho cercato proprio di insistere sull'esperienza della paura. Noi abbiamo un grande bisogno di tornare ad essere misurati, cioè è di essere delle persone di discernimento che sanno distinguere, che sanno giudicare, che sanno dare i nomi giusti alle cose, che sanno dare le proporzioni giuste anche ai problemi. Perciò ciascuno di noi come cristiano è un po' quell'angelo chiamato a star vicino in questi tempi alle persone, così come possiamo, con i mezzi che abbiamo, per aiutarci tutti a trovare le misure giuste delle cose. Di solito l'uomo esagera, o per difetto o per eccesso, proprio perché l'uomo è spaventato. Questa paura diventa talvolta anche l'origine della cattiveria degli uomini, delle loro violenze, della loro ignoranza. Dobbiamo combattere tutti i virus, dobbiamo anche andare alla radice, che sono appunto le nostre paure. Noi cristiani abbiamo come unità di misura per poterci muovere nella vita la nostra relazione con Dio Padre e la conoscenza delle Scritture. Proprio come ha reagito Gesù di fronte alle tentazioni, sta scritto. Io vorrei, cari fedeli mantovani, rinnovare quanto vi ho già dato come invito il mercoledì delle ceneri, che questi 40 giorni della Quaresima siano accompagnati da un ritmo quotidiano che è l'appuntamento con la Sacra Scrittura, con la parola di Dio ascoltata e pregata, anche con un breve momento di lettura, ma che quotidianamente ritorna e ci dà un ritmo quaresimale. Permettete che io chiuda con un ricordo personale. Ormai molti anni fa sono stato vicino ad una persona, non proprio anziana, colpita da un male incurabile, che si è avvicinata alla morte dicendomi che non aveva più paura di morire. E allora, vista la nostra confidenza, ho potuto chiedergli perché. E lui mi ha risposto: perché la Bibbia non mi ha mai deluso. E ha chiesto questo, e la presenza di qualcheduno vicino a lui che leggesse la Bibbia, perché questa fosse l'ultima parola che entrava nelle sue orecchie, che gli porgesse la Bibbia alle labbra perché questo fosse l'ultimo bacio della sua vita, e che gli mettesse la Bibbia sul petto perché, presentandosi a Dio, avesse la Bibbia che lui aveva letto e amata come un lasciapassare per il regno dei cieli.